Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Ben ritrovate e ritrovati a questa nuova puntata della settimana scientifica, rubrica dedicata alla scienza, all'innovazione e alla tecnologia, condotta da Francesco Rea. Potete chiedere approfondimenti, temi da svolgere, semplicemente scrivendo a radio@immagina.eu oppure inviando WhatsApp al numero di telefono 342 142 6902. Come di consueto, iniziamo la nostra trasmissione con la rassegna stampa a cura di Giulia Bonelli. Ciao Giulia, come va?
Ciao Francesco, tutto bene? Tu come stai?
Tutto bene, tutto bene. Ti sei prenotata per il vaccino?
E come? Prenotata domenica, Open Day AstraZeneca.
Ottimo, ottimo. Ormai, come dire, la campagna vaccinale va alla grande.
Infatti sì, partiamo proprio da qui e finalmente, come dicevi anche tu, siamo arrivati alla cosiddetta campagna vaccinale di massa, tra virgolette. Appunto, una situazione che è stata un po' anticipata nel corso di queste settimane proprio dagli Open Day. Però adesso, diciamo, è stata sdoganata la divisione per fasce di età e quindi da giugno il vaccino sarà accessibile, è già di fatto accessibile in molte regioni, a tutti sopra i 12 anni di età, perché l'altra grande importante novità di questa settimana è che l'EMA finalmente ha sdoganato Pfizer, il vaccino che già era stato approvato dall'FDA, per la fascia tra i 12 e i 15 anni, quindi anche l'AIFA ha confermato questo vaccino è efficace per gli adolescenti, quindi chiunque sopra i 12 anni di età potenzialmente adesso può accedere al vaccino.
In questo clima c'è un po' di voglia di fare a meno di alcune coperture, cioè come le mascherine, invece no, la mascherina ci toccherà ancora a lungo da quel che ho capito.
Sì, sì, questo lo confermano assolutamente tutti gli esperti, anche perché resta incerta la copertura rispetto alla trasmissibilità del virus. I vaccinati non è detto che non possano essere veicoli di contagio pur asintomatici, quindi i dispositivi di sicurezza, le mascherine, il lavaggio delle mani restano tra le raccomandazioni che dovremmo portarci avanti ancora per un po'. Sulla copertura individuale ormai i dati ci sono, mancano appunto quelli, come dicevamo, sulla trasmissibilità e anche in parte quelli sulle varianti. Adesso la maggior parte degli esperti si stanno ultimamente dicendo abbastanza positivi sul fatto che i vaccini sembrerebbero efficaci anche contro gran parte delle varianti, però Non è detto, soprattutto l'indiana, che tra l'altro non possiamo più chiamare indiana. È messa proprio istituzionalizzato questa posizione, dichiarando che d'ora in poi i nomi delle varianti non saranno più quelle inglese, sudafricana, brasiliana, indiana che siamo stati abituati a usare, ma avranno le lettere dell'alfabeto greco. Quindi, ad esempio, l'inglese si chiamerà alfa, la sudafricana beta, brasiliana gamma, l'indiana delta e così via. Ancora dividono tra quelle preoccupanti, che sono queste quattro, e quelle invece chiamate di interesse, che sono state identificate in vari paesi, come Stati Uniti, ancora Brasile, nelle Filippine, e che via via vengono chiamate poi Epsilon, Zeta, Eta, insomma, si andrà avanti così con la nomenclatura.
Va bene, questo per quanto riguarda i vaccini. E abbiamo altri temi per oggi da affrontare.
Sì, passiamo all'ambiente, è un tema in realtà parzialmente collegato, anzi in gran parte collegato, come abbiamo visto molto spesso durante le nostre rassegne. È uscito un nuovo studio pubblicato su Nature Food, guidato dal Politecnico di Milano e in collaborazione con Stati Uniti e Nuova Zelanda, e questo studio mostra come la deforestazione possa avere un gravissimo impatto sulle potenziali nuove pandemie. Questo studio è interessante perché vede come ha fatto una mappa delle foreste distrutte e ha identificato proprio gli hotspot che potrebbero essere a rischio rispetto al salto di specie, eventualmente di altri coronavirus, quindi tipici ad esempio del passaggio dai pipistrelli all'uomo, e la deforestazione potrebbe incidere molto negativamente su questo fenomeno.
Prima di tornare, diciamo, alla biologia, passiamo per la tecnologia, perché poi vorrei tenere in fondo l'ultima news di questo settore, che è particolarmente interessante.
Nel mondo tecnologico questa settimana c'è stata una notizia molto interessante che riguarda le reti internet quantistiche. ne sentiamo in realtà parlare da un po', è questa idea di applicare la fisica quantistica alla tecnologia e in particolare alla rete e realizzare quindi delle reti velocissime ma soprattutto molto sicure, perché sfrutterebbero questa logica dell'entanglement, quindi della sovrapposizione dei due stati. Sappiamo che adesso i bit sono o 0 o 1, quindi c'è una comunicazione binaria, invece con la comunicazione quantistica si permetterebbe di avere una sovrapposizione di stati e quindi di rendere le reti molto più sicure. Cosa mancava però? Mancava la possibilità di ripetere il segnale. Questi segnali non andavano, come dire, abbastanza lontani. E invece c'è stato un nuovo studio pubblicato su Nature che ha per la prima volta dimostrato la capacità di far rimbalzare questi messaggi quantistici grazie ai cosiddetti ripetitori quantistici, quindi dei veri e propri ripetitori come li immaginiamo, diciamo quelli che conosciamo nella tecnologia di tutti i giorni, ma applicati alla fisica quantistica. Siamo ancora in ambito teorico, però si tratta di un interessante passo avanti che potrebbe poi arrivare all'effettiva realizzazione di queste reti internet quantistiche.
Allora, vediamo però la notizia di biologia, insomma è ancora un annuncio, ma che se fosse confermato sarebbe estremamente importante.
Parliamo di biologia genetica, per la prima volta è stato completato il sequenziamento del genoma umano. Questa è un'impresa che risale agli anni 90 col progetto Human Genome Project, che appunto aveva permesso di sequenziare la grandissima parte del genoma umano. Mancava però un 8%, che era abbastanza cruciale, perché si parla di delle cosiddette basi doppie. Diciamo, il termine tecnico è duplicazioni segmentali, ovvero tratti del DNA che si ripetono più volte e che potrebbero avere un impatto anche nello sviluppo di malattie genetiche. Ecco, un gruppo di ricercatori che fa capo al progetto Genoma Umano, quello degli anni 90, è riuscito finalmente a sequenziare questo 8% mancante e i risultati sono stati pubblicati in un preprint su BioArchive, quindi ancora non sono stati soggetti a peer review, però è davvero molto interessante e se sarà confermato apre tutta una strada anche per lo studio della genetica, dell'evoluzione umana, ma anche delle malattie genetiche.
Eh sì, in effetti sì, nel senso che secondo alcuni, ma poi approfondiremo nella prossima puntata, la conoscenza totale del genoma umano potrebbe permetterci di sconfiggere malattie importanti a cui ad oggi non siamo ancora in grado di dare una risposta definitiva. Che cosa buona e giusta, vediamo, insomma, certo c'è ancora parecchio da lavorare. Come al solito chiudiamo con lo spazio, anche se ci riserviamo una chicca finale che ha a che fare con lo spazio, ma è molto curiosa. Intanto andiamo a snocciolare le notizie della settimana.
Sì, sullo spazio questa settimana abbiamo prima di tutto l'annuncio che Samantha Cristoforetti sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale e sarà la prima donna europea e la terza al mondo a ricoprire questo ruolo nella missione del 2022. A proposito invece di astronauti, ma questa volta cinesi, è stato annunciato il lancio della prima missione con equipaggio per raggiungere la stazione spaziale cinese. Il modulo Tiane, che è stato lanciato a fine aprile, che ha dato qualche problema rispetto al rientro incontrollato del razzo, ne abbiamo parlato tanto, ma adesso tutto è a posto e appunto questa stazione è pronta a ricevere i primi 3 astronauti. Sempre invece sulle missioni spaziali, ma un po' più lontano, questa settimana è stato annunciato una doppia missione su Venere della NASA entro il 2030. Queste missioni si chiamano Veritas e Da Vinci Più e appunto entro gli anni 30 del nostro secolo dovrebbero tornare a esplorare questo nostro vicino planetario che è stato un po' trascurato negli ultimi anni.
Sì, in effetti non ci sono tantissime missioni. L'Europa ne ha fatta una che è Vito Express nel 2005 mi pare, però potrei non ricordare sì, bene, e negli Stati Uniti sono tanti anni che non approfondiscono. La cosa interessante è che una missione si chiama Da Vinci Plus e non c'è niente di italiano, poi c'è quella che invece si chiama Veritas che ha delle parti che saranno fornite proprio dall'Agenzia Spaziale Italiana e dalle università e ai centri di ricerca come l'INAF che collaborano nella come dire, ricerca della strumentazione. No, è corretto questo?
Sì, è verissimo. Tra l'altro l'Italia nella missione Veritas ha un ruolo abbastanza importante, sarà responsabile di costruire il radar che dovrebbe andare poi in orbita attorno a Venere. L'obiettivo di questa missione è mappare tutto il pianeta con un dettaglio senza precedenti.
E dato che l'Italia sui radar funziona molto molto bene, quelli sia interplanetari come la missione Cassini, che quelli di osservazione della Terra, visto e considerato che se tu ci mandi un telescopio ottico non vedi assolutamente niente, vista l'atmosfera di Venere, un radar invece è in grado di andare oltre e guardare il terreno. C'è una notizia un po', cioè, curiosa che però sta dominando i media di tutto il mondo, che ha in anteprima il New York Times.
Stai parlando degli UFO?
Sto parlando di quelli che un tempo si chiamavano UFO.
È vero, perché adesso, a proposito di cambio di nomenclatura, si chiamano WAP, quindi prima erano oggetti volanti non identificati, adesso fenomeni aerei, anzi, fenomeni aerei non identificati. È vero, questo, diciamo, ne avevamo già parlato un po' di tempo fa rispetto alle immagini che erano state confermate dalla Marina Militare degli Stati Uniti, delle immagini che effettivamente mostravano delle ombre non identificate che erano state prese per false dalla popolazione del web, invece la Marina Militare aveva effettivamente confermato che erano questi oggetti, fenomeni, anzi non identificati, e che il Pentagono stava indagando. Adesso pare che per fine giugno è atteso questo rapporto degli USA sugli UAP, però il New York Times ha anticipato i contenuti principali e in realtà i fautori degli UFO come oggetti alieni saranno un po' delusi, perché non si parla assolutamente di alieni, neanche di tecnologia aliena, ma di strutture assolutamente umane, e secondo queste anticipazioni si parlerebbe di dispositivi, ad esempio missili ipersonici sviluppati ad esempio dalla Russia e quindi fino adesso non intercettabili dalle difese degli Stati Uniti.
Cioè, sostanzialmente il Pentagono conferma che ci sono dei fenomeni, tra virgolette, a cui non hanno saputo dare una spiegazione scientifica, quindi avvistamenti vari che appunto un tempo si chiamavano UFO, che però la loro riconducibilità al fatto che fossero extraterrestri è tutt'altro che, come dire, comprovata, anzi. È più facile che dipenda da attività terrestre che da attività extraterrestre. Vabbè, bisogna approfondire, lo dice anche Obama, ci mancherebbe altro, ci sono tanti fenomeni che vanno assolutamente. L'importante è, come dire, non credere in una cosa piuttosto che in un'altra ed essere aperti alla soluzione, giusto?
Giusto, poi vedremo il rapporto effettivo a fine giugno che cosa dirà. Per adesso, diciamo, resta il fatto della conferma di immagini autentiche che prima erano state messe in dubbio, però non legate ad extraterrestri.
Io continuo a ripetere, diciamo, ma perché se sei in grado di venire fin qua giù, no, non ti fai vivo? Oppure se
Non
vivi
dovrebbe
già tra noi,
comunicare.
sì, oppure se vivi già tra noi, ma che ci stai a fare, visto e considerato come stiamo a combinare questo pianeta, no? Cioè, dacci la mano,
Effettivamente
cioè,
è un
vabbè.
solido argomento, direi.
Giulia, allora io ti ringrazio e come al solito per l'ottimo lavoro della settimana. Ti do appuntamento la settimana prossima e ti auguro un buon vaccino.
Grazie, grazie mille Francesco, sempre un piacere e alla prossima da semivaccinata.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
L'ospite di oggi lo conoscete già, siamo infatti alla terza puntata che dedico alle criptovalute. Lo faccio perché nelle ultime settimane ci sono state un po' di novità che cercherò di riassumere, anche vedere quali sono poi le prospettive con Fabrizio Beria, che ricordo è un consulente informatico della società Arc&Ciel di Firenze. Ben arrivato Fabrizio Beria.
Dottor Rea, ben ritrovato. Buonasera.
La ringrazio ancora di essere con noi. Allora, io in realtà vorrei partire da una domanda che può apparirle assolutamente banale, ma mi ha incuriosito questo avvento dei Dogecoin che sembrano essere sostanzialmente nati per prendere in giro i Bitcoin.
Ma allora, in realtà no, perché è nato i Dogecoin è una moneta che è nata qualche anno fa. E fino a non poche settimane, diciamo, ormai sì, possiamo ancora dire settimane, non era una moneta scarsamente considerata. tanto è che se si va a vedere un po' la storia dei Dogecoin e come vengono e come venivano chiamati, se vado per esempio su a vedere sulla storia, viene detta moneta nata per scherzo, un meme, una meme coin, per cui da lì a essere una moneta non troppo considerata e scarsamente scambiata anche sugli exchange, diciamo quelli principali, e non usata per fare nessuna transazione, è una moneta che ha subito un forte incremento di interesse anche grazie al famoso Elon Musk, che pare in questo periodo si stia un po' divertendo a imperversare coi tweet e i comunicati fra le varie monete, portando un po' di scompiglio.
Ecco, in effetti sembra che Elon Musk un po' si stia divertendo, perché prima annuncia che farà pagare Tesla con i Bitcoin, se non ricordo male. Sì. Poi cambia idea e dice no, e ovviamente quello fa salire tantissimo il valore, diciamo, dei Bitcoin. Poi cambia idea e dice no, ho scherzato, non mi fido più. Poi dice no, anzi, Dogecoin sono fantastici, e propone anche dei meme con un vecchi BIC 20 della Commodore piuttosto che altre situazioni, ma pensando al fatto che possono finanziare progetti che lui sta portando avanti, quelli oggettivamente in maniera reale, per la Luna. Può essere che ci sia un gioco di fondo anche di speculazione finanziaria, visto e considerato che lui poi quel settore lo conosce bene.
Allora, qui si possono pensare di tutto e di più, nel senso che dall'uscita dei Bitcoin, prima pro Bitcoin, tutto amore per il Bitcoin, ora Bitcoin che mi spezza il cuore, fatto in più tranche e influenzandone di conseguenza questo andamento, c'è da pensare, si può pensare che sia o pura speculazione o prove di speculazione, prove anche di influenza del mercato in assenza di regole, perché va bene che la SEC gli ha fatto una tiratina d'orecchie, ma più di tanto non può fare, nel senso che noi ancora ci muoviamo in un mercato in assenza di regolamentazione, quello delle criptovalute, e finché sarà così, diciamo, qualsiasi influencer può fare le proprie prove. Oppure che abbia preso una cantonata prima, mi sembra strano, perché non credo che Elon Musk sia uno che investe uno e passa miliardi di dollari prima in Bitcoin e poi dice mi sono sbagliato, non mi sono accorto che ci vuole troppa elettricità per produrli, no? Quando lui ci ha fatto, insomma, tutto un suo mercato con le auto elettriche, per cui non penso che non sapesse come veniva fatto un Bitcoin e quanta energia serve e quanta CO2 può produrre fare una transazione di Bitcoin. Certo è, secondo me, che sta facendo un po' di prove, lui e altri investitori stanno facendo un po' di prove per vedere fin dove possono arrivare a manipolare questo mercato. E ora tocca ai Dogecoin, che viene annunciato oggi dal fondatore, che dovrebbero ora venire a far parte anche di vere e proprie catene di transazione, per cui da Coinbase Pro, che è il primo exchange che li ammette, e ora potranno anche in un prossimo futuro diventare oggetto anche di transazioni di smart contract. Però ad oggi, più che qualche cosina di investimenti o crowdfunding per alcuni progetti, non so, le passate Olimpiadi Invernali e alcuni progetti benefit, di più non se ne parla, nel senso è un valore che cresce in base a dei post, e per aver messo un mega cartellone a Wall Street dove di fatto c'è solo il nome Dogecoin, per cui è un mercato altamente influenzabile questo. Secondo me c'è chi sta tastando un po' il terreno, perché i trader, diciamo, ci possono fare svariate, hanno svariate opportunità. Gli holders, che sono quelli che tengono, invece devono decidere se investire qualche cosa a lungo termine, però visto quanto poco costa un Dogecoin, perché no, nel senso, se lo tengo e fra 5-10 anni, non so, 100 euro mi diventano 50.000, perché no, se perdo 100 euro, se ne vinco 50.000, perché comunque se guardiamo la storia delle altre criptomonete, Bitcoin in testa, se io faccio un discorso a largo raggio, quindi prendo un lasso di tempo vasto, un anno o due anni, chi ha investito è sempre a rendita piena, ma strapiena, quindi...
Sì, uno dei dubbi che viene posto, questo è più in termini economici che in termini informatici, poi torneremo anche sull'aspetto informatico, è quello però dell'enorme volatilità, nel senso che il Bitcoin o la criptovaluta più in generale sta nel sistema, ma ci sta ancora in maniera, diciamo, non regolata, no? Cioè le grandi banche fanno fatica a confrontarsi con questo sistema di valuta, alcuni paesi, in maniera particolare la Cina, li rigetta, quindi non li considera come tali, e quindi come dire, presenta, diciamo, quei limiti di una componente virtuale che però, così come cresce, può anche spegnersi. È vero questo?
Allora, secondo me spegnersi è una parola grossa, modificare la propria vita, la propria, diciamo, soprattutto percezione che ne ha il mercato, che ricordiamocelo, è vero che Bitcoin nasce nel 2009, ma il fenomeno è esploso adesso, diciamo, per la grande massa degli investitori, perché tanti si sono avvicinati addirittura nelle ultime settimane dopo il servizio delle Iene, dopo le uscite di Elon Musk, dopo questi annunci, per cui diciamo sicuramente qualche cosa cambierà, anche perché bisogna prendere consapevolezza fra i vari strumenti, perché ci sono ogni moneta ha una sua storia e ha una sua funzione. Il Bitcoin viene oggi più visto come una forma di investimento a lungo termine. Ci sono invece tutta un'altra serie di monete che sono profondamente legate al mercato degli smart contracts, per cui la possibilità di fare oggettivamente transazioni e in maniera più agile e veloce, e qui si assisterà sicuramente a chi vince o chi perde, a chi si affermerà, a chi non si affermerà, a chi dirà che è più green, a chi dirà che consuma meno energia per essere prodotta, a chi dirà che l'algoritmo è più flessibile, a chi dirà che si possono fare più cose con la mia moneta, entrare in più mercati. E ricordiamoci che si stanno aprendo anche i mercati dell'arte digitale, no? gli NFT, e per cui diciamo sicuramente cambierà qualcosa. La volatilità è legata al periodo appunto di ingresso, questo sempre secondo me naturalmente, a ingresso di un grosso mercato che è stato un po' pompato, una larga platea che è entrata tutta insieme, che è convinta di decuplicare i propri soldi in breve tempo, quindi grossi flussi in entrata, e poi ci sono stati logicamente gli spostamenti. La volatilità certo oggi c'è, però voglio dire, pensandoci bene, secondo me non era normale un salto da 30 a 60 per esempio del Bitcoin in così poco tempo. Per forza ci sarebbe stato un riposizionamento verso il basso, cioè passata questa grande infatuazione, questa grande massa che si muove, che poi si fa anche, come abbiamo detto, condizionare da dei post, va da sé che se poi entra la paura e la gente comincia, come entra esce, e comincia a spostarsi poi su altre monete, perché qui se si va a leggere sui forum cioè ci sono delle teorie ormai, sono a far la gara che fa la teoria più fantasiosa. Quindi sicuramente la volatilità, e secondo me è questo uno dei motivi per cui Elon Musk non accetta più i pagamenti delle Tesla, e non perché consumano troppa energia per farli, ma secondo me perché se io ti pago una Tesla oggi e ti do, che ne so, 3 Bitcoin, ma questi fra un mese valgono la metà, tu la macchina me l'hai sempre data e tu hai la metà del valore in cassa, per cui diciamo questa volatilità condiziona in questo momento anche questo tipo di mercati. Diciamo che le criptovalute nascevano per affrontare un tipo di pagamento un po' più democratico e frazionabile anche per i micropagamenti, per cui sicuramente ci sarà chi si riposizionerà tornando alle origini e chi riuscirà invece a entrare in filiere di blockchain, diventerà la moneta di riferimento di importanti filiere di blockchain, a quel punto saranno i progetti più solidi su cui investire.
Ecco, però lei ha detto una cosa estremamente importante, che forse è quello che, come dire, ancora il discrimine tra considerarla una valuta o un bene di rifugio. Perché alcuni paragonano il Bitcoin non tanto alla moneta, ma all'oro, no? Cioè a un bene di rifugio che ovviamente ha delle oscillazioni rispetto al mercato, alle situazioni economiche del momento e così via. E il Bitcoin, la criptovaluta, mi correggo per essere più come dire, coerente, sembra avere questo tipo di difetto, no? Tu ti compri l'oro, l'oro quando l'hai comprato vale 10.000 al carato, poi dopo 2 mesi può valere 20, come può valere 5. E questo elemento che ancora, come dire, non è chiaro, cioè perché consideriamo la criptovaluta una valuta quando poi ha un comportamento più affine a un bene rifugio?
Allora, bisogna capire anche questo. Allora, parlando di bene rifugio, in questo momento, se uno dovesse identificare la criptovaluta bene rifugio per antonomasia, è il Bitcoin, perché l'abbiamo già detto fino alla prima puntata, l'algoritmo prevede che si possa nominare nel tempo fino a un massimo di 21 milioni di Bitcoin, e ora siamo già a 18, se non sbaglio, per cui manca poco, nel senso come a livello di numeri di Bitcoin, manca ancora tanto a livello di tempo, perché si parla ancora di una trentina d'anni, se non vado errato, perché l'algoritmo diventa sempre più complicato e sempre più dispendioso per calcolare la creazione dei successivi Bitcoin. Le altre monete in questo momento non si stanno comportando come bene rifugio. Tendo a dire di no, nel senso che il mercato appunto è un po' in confusione perché sono entrati una massa inesperta che sta facendo un po' di surfing fra le varie criptovalute, che si innamora più di una, più dell'altra, più di alcune, meno di altre, provano a investire qua, spostano di là e tutto il resto. Per cui diciamo che in questo momento, secondo me, la vedo più come un mercato preda dei trader, per cui non vedo tanto in questo momento, a parte il Bitcoin, la possibilità di considerarlo un bene rifugio. E questa, diciamo, surfing, questa onda di energia e di persone che stanno continuamente acquistando, vendendo e stanno vendendo, genera queste fluttuazioni e queste oscillazioni. Comunque l'oro, è vero, ha delle fluttuazioni, però bisogna fare sempre un riferimento storico, perché bisogna vedere l'andamento degli ultimi anni, 5 anni, 3 anni, 10 anni. Anche lì, se, ripeto, se allargo la finestra temporale delle criptovalute, sicuramente è un mercato assolutamente in espansione, assolutamente redditizio ancora. Lo trovo un po' più normalizzato, è un bene? Ma forse sì, perché almeno cominciamo a levarci un po' di gente che si è fatta delle idee sbagliate. Cominciamo a riparlare un po' di tecnologia e quindi come produrre criptovalute senza dover stressare l'ambiente. Benissimo, ci sono delle criptovalute che nascono con questa finalità per compensare, diciamo, i danni fatti dalla produzione di altre criptovalute.
Ecco,
Ci sono
su questo ci torniamo.
altre criptovalute che si stanno affermando, per esempio la CIA, il CIA mining, che è un nuovo processo di creazione della moneta che ha un impatto molto, molto, molto più basso
Ecco, però su questo poi ci torniamo chiudendo. Adesso, perché anche quello è un aspetto estremamente interessante, nel senso, allora, lei giustamente ci ha posto un quadro di riferimento in cui forse la mancata, diciamo, inserimento corretto nel sistema delle criptovalute lo lascia ancora adito un po' così dice, all'individualismo personale di chi pensa di poterne trarre vantaggio, una cosa che abbiamo già visto nell'ambito proprio dell'informatica all'inizio degli anni 2000, quando sembrava che tu con un computer da casa potevi, come dire, diventare un investitore e fare un sacco di quattrini. Io conoscevo tanta gente che improvvisamente da maestro di scuola stava a passare il resto della giornata, e poi alla fine fu una bolla perché nessuno ne ebbe grandissimi vantaggi se non pochissimi, ma tutti erano broker finanziari. E questo è un po' l'elemento, quello che, come dire, di sapere che una valuta ha un'oscillazione, cioè la sterlina o il dollaro o l'euro possono avere delle oscillazioni. Ci mancherebbe, io vado a comprare una macchina inglese, oggi mi conviene di più di ieri perché la sterlina vale di meno di quanto valeva prima della Brexit, per dirne una. Però ho dei margini, per cui la perdita è relativa. Attualmente le criptovalute, i margini di svalutazione o di valutazione sono enormi ancora.
Sono enormi le oscillazioni, sì, ma ripeto, sono dovute, secondo me, a un fenomeno intanto di scarsa compressione della massa ancora di questo fenomeno, massa entrata di colpo che diciamo avviene, è oggetto un po' è preda un po' dei falconi o degli squali che ne sanno di più e quindi possono intercettare e soprattutto influenzare. Con un post, con messa in vendita di grosse quantità, perché diciamo che alla fine della fiera ancora valgono i concetti base, un po' di quello che è il trading di base. Lei ha detto bene, noi abbiamo un'età per ricordarci che negli anni 2000 erano tutti trader con le dot-com, che sembrava che qualsiasi azienda avesse un sito internet, poteva andare in borsa e tutti a pagare azioni, a mettersi in fila, a strapagare azioni, no? Ricordiamoci, una per tutti, Tiscali, ma non è l'unica sicuramente. Ma andiamo ancora indietro, il tulipano olandese del 1600, cioè, ci sono queste cose. Noi ora siamo in un nuovo fenomeno, in una nuova tecnologia, perché diciamo, non dimentichiamoci che le criptovalute si basano su una tecnologia chiamata blockchain, che è una nuova tecnologia che si sta diffondendo e sarà la prossima rivoluzione, di cui noi vediamo ora. Stiamo parlando solo di un pezzettino di questa cosa, però ripeto, tutto è dovuto alla, diciamo, ancora scarso utilizzo pratico o alla consapevolezza della massa che queste cose serviranno non solo per fare trading, per fare ricchezza a breve termine, ma serviranno per cambiare il modo di lavorare fra aziende, fra private aziende, fra private pubblica amministrazione, fra aziende pubblica amministrazione. E sarà un nuovo modo di vedere i contratti, i passaggi di proprietà, le varie fasi, tutte le varie cose legate a tutte queste catene blockchain. Quindi, ripeto, in questo momento siamo in surfing. Chi si vuole divertire, si diverta. Io conosco tanti amici che sono settimane. Che stanno vivendo con alert sul telefonino, sui computer, etc. A chi piace, ben venga, uno si può divertire, poi se gli ha detto bene qualche cosa guadagna, poi dipende anche i capitali che uno ci mette, naturalmente, perché qui valgono sempre le solite raccomandazioni, si investe quello che si ha e una parte residua finché non si ha consapevolezza, ha delle oscillazioni appunto che si può tenere sempre presente che come è successo in altri anni, in borsa o in altri fattori di investimento, andiamo ancora più indietro negli anni 90, gli Swatch, non lo so, stanno tutti questi fenomeni un po', per cui diciamo, qui siamo in questa fase, per cui chi si vuole divertire lo può fare, chi è uno scalper e un trader sicuramente ha possibilità di fare margini. Chi è un holder che tiene, quindi a lungo termine, secondo me, ha possibilità di fare margini. Chi è nella zona d'ombra, secondo me, deve stare attento, anche perché io vedo tante transazioni di gente che salta da una valuta all'altra, poi si vanno a vedere anche la somma dei costi di ogni transazione e alla fine quel poco che ho guadagnato lo perdo con i costi di transazione. Poi si vengono tutte problematiche di sicurezza, cosa faccio? Lascio tutto sull'exchange, oppure me lo sposto su un wallet? Quindi bisogna anche prendere un po' una consapevolezza tecnologica, dalla sicurezza del proprio computer, ai metodi di autenticazione, ai wallet che non può essere solo lasciato tutto sull'exchange, ma quindi bisogna prendere confidenza anche con strumenti dove puoi depositare e tenere le proprie, diciamo, informazioni, cosa ho acquistato, che possono essere wallet, software, o meglio hardware, per cui bisogna fare tutto un percorso di consapevolezza. Ora sono tutti bravi a fare grafici, triangoli, bla bla bla, però manca ancora tutto un pezzetto, quello che è veramente a cosa può servire la criptovaluta e quali sono le cose, diciamo, tutti i parametri poi di sicurezza che devo adottare fin dall'antivirus sul computer in poi, dall'antimalware in poi. Chi vuol far surfing in questo momento si sta divertendo, si divertono un po' meno chi ha le mining farm, perché vanno rifatti tutti i piani, tutti i conti per il punto di pareggio, perché passiamo da transazioni, perché logicamente l'oscillazione non ce l'ha solo il mercato, ce l'ha anche chi produce le informazioni, chi produce nuova moneta e chi produce e chi, diciamo, calcola, partecipa alla catena del calcolo per le transazioni. Per cui se prima, quando era tutto un fermento, il Bitcoin era altissimo, siccome generalmente si viene pagati in Bitcoin, sto semplificando molto, per cui un conto era quando il Bitcoin valeva 55, un conto che ora ne vale 30, 32, 34, per cui diciamo vanno rifatti anche tutti un po' i piani, vanno rifatti anche tutti i conti, ecco, per cui siamo nel surf pieno, sia chi investe sia chi è nella parte tecnologica.
Allora, il tempo sta scorrendo e io ho una domanda da farle in chiusura e poi una curiosità che richiama a puntate già fatte con lei. Allora, la domanda è questa: lei lo ha accennato prima, noi ormai siamo in una fase che ci è stata anche imposta positivamente dalla pandemia da Covid, per cui la transazione ecologica è un elemento assolutamente fondamentale, la plastica deve sparire, tutto quanto deve andare anche sul digitale. Quanto può incidere nella affermazione poi delle valute, delle criptovalute, la scelta, come lei accennava prima, di non produrre CO2 o comunque di non caricare ulteriormente il pianeta di un eccesso di dispendio di energia che poi alla fine crea quei problemi che noi viviamo?
Allora, sicuramente se io prendo per buoni i dati che leggo, perché non sono un esperto nel settore del settore dell'energia, però sicuramente quando leggo dati che mi dicono che per ogni transazione in Bitcoin viene prodotta, vengono prodotti circa 300 kg di CO2, mi dà da pensare molto. Se questi dati sono veri, sicuramente bisognerà trovare un sistema di produzione meno invasivo, e questo può essere fatto sia ricorrendo a fonti alternative di energia e le rinnovabili, ma sia anche agli algoritmi veri e propri, quindi alla semplicità, quindi a non richiedere potenze di calcolo esasperate, a non richiedere una rincorsa esasperata, chi prima chiude, prima vince, prima prende la fee e prima prende la ricompensa, quindi anche i modelli di remunerazione devono cambiare. Io personalmente, quando esamino una nuova moneta per vedere dove magari provare a mettere qualche, ripeto, io non sono un investitore, sono più un tecnico, però ogni tanto faccio anche un investimento, io quando vedo che l'aspetto green diventa una cosa centrale, sicuramente psicologicamente sono portato a seguire questa moneta. Quando vedo che si inserisce in un processo autentico di ciclo di produzione di smart contract, quindi di flussi di smart contract nella vita dei contratti, dei nuovi contratti, sono portato a prenderla in considerazione. Ripeto, il Bitcoin in questo momento io lo prendo in considerazione solo come, diciamo, accumulo, sbagliando. Probabilmente noi veniamo, quando facciamo con la nostra mining farm, veniamo remunerati in Bitcoin, per cui li teniamo da una parte e poi vediamo. Per cui un conto è quando si viene remunerati per quello che si produce, che viene accumulato da una parte e fa le sue oscillazioni, ma non ce ne siamo a preoccupare tanto, se non, ripeto, dover rifare i calcoli per il punto di pareggio. Però da parte mia, come tanti altri che sento nei miei conoscenti, diciamo che la leva green può avere il suo fascino, ma sicuramente non è solo una questione di fascino, deve avere sicuramente una voce preponderante. Tanto è vero che, mi riaggancio a quello che ho introdotto poco fa, bisogna tenere presente anche ora il nuovo sistema di mining CIA, la nuova cripto CIA, che sposta la potenza dal calcolo dei server, quindi dalla potenza di calcolo delle CPU o delle schede video che consumano tanta energia, allo storage, quindi uno viene ricompensato per quantità di storage, quindi per quantità di hard disk su cui replica tutte le informazioni della catena, quindi non solo il calcolo, ma anche la capacità di storage. Perché? Perché un hard disk consuma sicuramente molto meno di una CPU o di una scheda video e quindi di una potente scheda video. Per cui sono tutti aspetti da tenere presente e da seguire, perché, come ho detto, la consapevolezza porterà anche a una scrematura. E la parte green, secondo me, avrà una componente importante.
Bene, l'ultima domanda, dottor Beria. Lei mi ha detto che per gioco avete messo qualche macchina, come dire, desueta a lavorare per fare mining. Dopo un paio di mesi, credo siamo passati un paio di mesi dalla prima puntata, che risultato ha avuto? Come va il test?
Allora, noi abbiamo fatto un test partendo da macchine di recupero e poi andando via via a usare sempre macchine più di recupero, perché addirittura siamo passati da dual core, che sono praticamente delle CPU, delle macchine con delle CPU già vecchie, su cui una buona scheda video, ora siamo riusciti a scendere addirittura sui monocore, passando da Windows a Unix, a Linux, per cui addirittura non facciamo... praticamente facciamo una chiavina USB dove c'è su tutto e facciamo partire dalla chiavina USB, per cui non abbiamo neanche l'hard disk ormai, e quindi siamo arrivati a recuperare anche macchine molto vecchie con l'impegno di comprare delle buone schede grafiche o comunque medio buone schede grafiche. Eravamo contenti quando c'era tutto questo fermento, per cui vedevamo che la nostra server farm, che attualmente conta 6 macchine, per cui è piccolissimo l'esperimento casalingo, 6 server, e ora contiamo, vediamo se facciamo anche il settimo, però e comunque stiamo guardando il CIA, la nuova formula, quindi di non investire in scheda video ma in hard disk e provare la nuova formula. Per cui, diciamo, eravamo contentissimi, perché possiamo passare fino a che eravamo a giorni in cui andavamo da 30, 35, 40 euro al giorno, 50 euro al giorno, e venivamo remunerati bene perché il Bitcoin era arrivato a 55, ora è tutto più basso, si è tutto livellato di circa il 50%, per cui il capitale che avevamo si è dimezzato, stessi Bitcoin metà valore. E la produzione adesso remunera alla metà, arriveremo, che ne so, 20, 25 euro al giorno, 20 euro al giorno, quando va bene. Stiamo provando varie formule, altri pool, perché sono tutti esperimenti per noi, no? Capire come deve essere anche la possibilità di switchare da un pool di calcolo a un altro, da una moneta a un'altra. Però, diciamo, per quello che abbiamo investito noi, va bene. Certo, se avessimo investito migliaia di euro a tirare su dei rig con 8, 12, 20 super schede video, probabilmente ora avremo qualche ansia.
No, ma lo immagino, ma infatti è molto divertente, perché poi alla fine, se vi va bene, vi andate a mangiare una pizza tutti insieme, immagino, un paio di volte al mese, ecco, così, però, sì. Però vi permette di testare, diciamo, il sistema. Sì, bene. Noi abbiamo superato anche il nostro tempo a disposizione, che sono passati 30 minuti, però veramente passano con velocità, perché è un tema estremamente interessante che apre sempre nuovi fronti. Fabrizio Beria, io la ringrazio moltissimo, sappia che tornerò a chiedere il suo intervento appena, come dire, ci saranno delle novità. Che dire, un buon proseguimento di settimana.
Grazie anche a lei, arrivederla presto.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
È il momento di salutarci. Si è conclusa questa nuova puntata della settimana scientifica. Vi ricordo, per contattarci potete whatsapparci al 342-142-6902 o anche scriverci a radio@immagina.eu per questioni o approfondimenti che vorreste noi mettessimo in onda. Grazie a tutti e alla settimana prossima.